Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Io sono come sempre Giovanna Montalbano e oggi inauguriamo la intervista di Press Corner, un nuovo spazio della redazione giornalistica dedicato all'informazione e all'approfondimento. Oggi con me c'è Vincenzo Sorrentino, docente di filosofia politica e scrittore, ha pubblicato numerosi testi. Di recente Senso della vita e abbandono, viaggio tra filosofia, letteratura e religione per Castelvecchi, sempre per Castelvecchi con una piccola torcia nel buio e aiutarli a casa nostra per un'Europa della compassione, ma moltissimi altri. Adesso potrei andare avanti per molti minuti, ne cito alcuni altri così come suggerimento di lettura ai nostri ascoltatori. Il segreto della menzogna nella politica contemporanea, il sottotitolo del potere invisibile, pubblicato per Dedalo Edizioni, il pensiero politico in Foucault per Melthemi, biopolitica, libertà e cultura per Aracne. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Allora, io non toglierei altro tempo alla sua intervista perché ho moltissime domande da farle, per cui se per lei va bene inizio.
Certamente.
Ok, intanto sarà un'intervista che riguarderà la società contemporanea, quindi la società dove stiamo vivendo al momento, in questo tempo così difficile e faticoso. Perché cosa è emerso durante questo tempo della pandemia? È risultato evidente agli occhi di tutti noi, che alcune questioni economiche e sociali che non sono mai state risolte negli ultimi decenni sono state analizzate e discusse quasi esclusivamente in ambito accademico. E mi riferisco in particolare alla relazione intima che talvolta è stata congeniale, tra l'altro ostile, tra il sistema economico capitalista e la democrazia dei paesi industrializzati, ma anche al largo gap tra questi paesi e i paesi in via di sviluppo e alla capacità labile dei governi di gestire una crisi umanitaria di proporzione planetaria, anche a tutti i problemi interni delle nazioni che sono derivati da questo, problemi radicati nelle società da ormai lunghissimo tempo, che la cultura veloce, la fast culture, difficilmente riesce senza un massiccio intervento istituzionale a risolvere. In Italia, ad esempio, gli individui che io definisco fragili, come i tossicodipendenti, i carcerati, i migranti, o ancora in modo diverso le donne, gli omosessuali e i minori, sono scarsamente tutelati e sono spesso costretti ad accettare condizioni che non gli consentono, da un lato, il reinserimento sociale completo ed efficace, mentre dall'altro, la tutela di diritti universalmente riconosciuti che ne garantiscano una maturità sociale e culturale. Adesso le chiedo, è possibile rintracciare le cause scatenanti della incapacità delle società contemporanee di emanciparsi?
Innanzitutto diciamo la premessa riguardante la crisi pandemica. All'inizio ricordiamo tutti diversi interventi, parlo del primo lockdown, insomma, che in qualche modo prospettavano il fiorire di un sentimento di solidarietà proprio in virtù come reazione, diciamo, no, alla crisi pandemica. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti il fatto che la pandemia invece ha mostrato da un lato, ma anche radicalizzato le diseguaglianze esistenti, quelle che anche lei richiamava. La domanda finale, come dicevo prima, è molto difficile. Direi che a pesare l'assenza oggi, ma non da ieri, insomma, di un pensiero critico capace di sintonizzarsi e allo stesso tempo di alimentare dei movimenti sociali che abbiano la forza di trasformare la società nella direzione che in qualche modo anche lei accennava, a cui accennava, no? Cioè di
Sì.
una maggiore tutela dei diritti, dell'ampliamento degli spazi di partecipazione e di inclusione.
Esatto.
Sicuramente la diffusione negli ultimi decenni ormai, tanto nei sistemi di comunicazione quanto nei sistemi educativi, di quella che è stata definita l'ideologia neoliberista, ha giocato un ruolo molto importante, perché questa ideologia di fatto ha singolarizzato le persone, ridotte proprio a singoli, anche atomisticamente, diciamo, concepiti, e ridotto le persone a meri animali sociali e economici, anzi meglio, scusate. E quindi questo ha avuto sicuramente un ruolo, a mio avviso. L'individualismo di cui tanto si parla oggi non mette in realtà al centro l'individuo, perché da un lato si declina, e lo vediamo direi soprattutto nei giovani, nel sogno che poi è destinato a infrangersi molto rapidamente, dell'invenzione di sé, dell'essere o della fama in qualche modo, no? E dall'altro lato invece si declina più profondamente, diciamo, nella corrosione poi dei legami sociali, e quei legami sociali che davano in passato un maggiore potere proprio alle istanze dell'individuo, che invece oggi è completamente singolarizzato e quindi impotente. Direi che da questo punto di vista oggi assistiamo al predominio dei sistemi sugli individui, quindi questo individualismo tanto sbandierato in realtà sottende una corrosione dello spazio della persona intesa proprio come individuo, con un vissuto e in carne ed ossa. E qui a me pare che ora non so se mi fermi lei, se sto andando.
No, sto ascoltando con interesse. Fino adesso credo di aver capito che sta imputando in qualche modo o quantomeno sta delineando le cause all'interno del sistema economico. Quello forse ha determinato questa individualizzazione.
Sì, però attenzione, il sistema economico, come ormai diciamo, insomma, non è nulla che invento io, insomma, no? C'è ormai un'ampia letteratura su questo, perché sì, è un'ampia discussione anche su questo, perché ormai un fenomeno che risale agli ultimi decenni, insomma, no? Sì. Però il predominio che ha assunto il sistema economico è stato possibile anche grazie a interventi di natura politica, e anche grazie a mutamenti profondi nella cultura, anche
la
diffusa,
subordinazione,
insomma,
dei,
no?
governi al sistema economico globale, sostanzialmente, credo.
Esatto, oltre che adattava, spesso si è promosso, c'è stata anche un'autoriduzione da parte della politica del proprio spazio di intervento a favore, diciamo, dell'economia, e attenzione, dell'economia neoliberista, perché è possibile anche una globalizzazione, e oggi in qualche modo questo paradigma è messo in discussione da più parti. Però io vedo anche una responsabilità all'interno, diciamo, dell'area di riflessione critica, che pure diciamo non è morta, no? Insomma, che a mio avviso spesso, senza voler generalizzare, ha condiviso la medesima prospettiva, diciamo, sistemica poi del sistema neoliberista, no?
Sì,
enfatizzando di fatto la forza dominante delle reti anonime di potere, no? Dei sistemi appunto sociali, e trascurando un fatto che a mio avviso è fondamentale, cioè la consapevolezza del fatto che i fenomeni collettivi passano sempre attraverso i singoli, e che non sono mai dei processi anonimi, no? Ma piuttosto a loro volta fanno leva sulle disposizioni interiori anche degli individui. Si parla continuamente di sistema politico, sistema economico, sistema sociale, ma che fine fanno in questi, diciamo, dispositivi di discorso le persone poi, no? E allora qui, ecco, diciamo, anche per concludere, direi che l'importanza, quella che dal mio punto di vista, l'importanza del rapporto tra dimensione interiore, tra interiorità e politica, viene molto spesso, e questo appunto è una responsabilità anche del pensiero critico, non solo del sistema, diciamo, tra virgolette, dominante, viene molto spesso trascurata, diciamo, a favore di un pensiero che si concentra esclusivamente, diciamo, sull'esteriorità, sulla rete di relazioni in cui l'individuo si trova collocato. Vorrei fare un esempio per cercare di rendere anche più concretamente comprensibile quello che dico, no? Io penso che l'indifferenza o addirittura l'ostilità che molti oggi, no, che monta, che è montata in questi ultimi anni nei confronti dei migranti, per esempio, no?
Sì.
Oltre che ad essere dovuta a fattori ovviamente anche sociali, economici, politici, però è dovuta anche, direi, a una certa disposizione interiore che molti hanno sviluppato verso queste persone. E per disposizione interiore intendo le emozioni, le passioni, le idee. Oggi sulla questione migranti si svolge anche una grande lotta sul piano delle emozioni e delle passioni,
sì.
Cose che molto spesso, diciamo, la sinistra o i settori anche più progressisti, diciamo, della cultura e della politica, a mio avviso non hanno capito adeguatamente.
O forse ne hanno fatto un uso funzionale, nel senso che poi in programma elettorale c'è sempre la questione migranti che è proposta ma mai risolta effettivamente. Lo abbiamo potuto constatare anche con il governo, l'ultimo governo del Partito Democratico, che poi lasciava, come tutti gli altri governi, morire in mare i migranti.
Certo, certo. Questo, allora, da un lato questo ha a che fare con, diciamo, con una certa... ma anche con una certa ipocrisia, diciamo la verità, no? Insomma, che talvolta accompagna le politiche della sinistra, che chiaramente non potrà mai dire esplicitamente quello che dicono altre forze politiche, no? Chiudiamo i porti, ognuno a casa propria,
esatto.
Perché naturalmente, no, nel bagaglio
di valori
culturale
politici.
Esatto, per quel che è rimasto, diciamo, del bagaglio culturale della sinistra, ci sono la solidarietà, eccetera, eccetera. Però questo spesso si accompagna invece a politiche che sono di tutt'altro tipo, che non di accoglienza o di solidarietà, e quindi questo genera quel cortocircuito tipico che non è di oggi, insomma, di molte politiche delle forze di sinistra, che sono caratterizzate da una certa ipocrisia. Però quello che volevo dire è che la destra ha capito bene che sulla questione migranti si gioca anche una lotta sul piano di dimensioni che hanno a che fare, io la riconduco, diciamo, alla interiorità, alla vita interiore, cioè le emozioni, le passioni, e infatti alimentano questa dimensione, no? L'odio, l'ostilità, la paura. E invece non c'è un'adeguata risposta su questo piano, perché forse c'è ancora anche un certo approccio razionalista, diciamo, no? Si pensa che le grandi questioni di questo tipo, che coinvolgono il vissuto delle persone, riguardino soltanto i fatti, i dati e gli argomenti razionali. Purtroppo non è solo questo, no? E questo caratterizza, a mio avviso, anche alcuni orientamenti proprio del pensiero critico anche su queste questioni, insomma. E quindi, ecco, per ritornare alla sua domanda, io direi che l'aver trascurato questa dimensione questa correlazione, no, tra relazione sociale e rapporto con se stesso, relazione con se stesso e quindi interiorità, indebolisce fortemente, a mio avviso, le prospettive critiche e quindi in qualche modo anche le prospettive di trasformazione della realtà. Ecco, mi fermerei per il momento qui, altrimenti esauriamo con la prima.
Mi ha fatto venire in mente adesso, mentre mi ha risposto, che il processo di emancipazione culturale portato avanti dalla seconda dopoguerra, anche attraverso il sussidio e il supporto di strumenti non propriamente culturali, quindi l'avvento anche nei primi anni 90 di internet, la diffusione capillare della cultura è più facile e più raggiungibile per tutti, anche per delle classi sociali medio-basse, comunque poi non ha portato a una presa di coscienza reale che consentisse la società in massa a poter fare uso totale della propria intelligenza e della propria sensibilità collettiva. Un po' mi viene da pensare che sia questo sia stato determinato anche dall'uccisione da parte della società, adesso probabilmente lo sto dicendo con termini inadeguati, però magari riesce a capire il nocciolo di quello che le chiedo, che ci sia stata un'uccisione della classe intellettuale, che poi era la classe che suggeriva, indicava, dava indicazioni rispetto alla realtà che ci circonda, che ci circondava, e trasformandola, quindi uccidendola e trasformandola via via in una classe di opinion leader, ovvero persone che fondamentalmente non hanno un background culturale importante, ma che comunque hanno una capacità tramite notorietà e altre qualità che sono ben visibili, di diffondere delle informazioni che a volte sono anche carenti. Quindi creando così un enorme vuoto, che è il vuoto del pensiero critico. Noi non abbiamo più forse la capacità di analizzare, di indagare le questioni, ma semplicemente ci lasciamo trasportare da sentimenti che non sono neanche complessi, come dovrebbero essere rispetto a delle questioni importanti, come per esempio la questione dei migranti. Allora le chiedevo, ma cosa è cambiato? Com'è cambiato il ruolo degli intellettuali, che oggi secondo me sono diventati degli opinion leader che hanno grande influenza ma scarsa sostanza?
Sì, io sono totalmente d'accordo con l'analisi che in qualche modo ha prospettato nella premessa, diciamo, a questa domanda. È chiaro che quello che dicevamo prima si è accompagnato a un massiccio tentativo che ha avuto in buona parte successo, diciamo, no? Di erosione della dimensione critica del sapere e di valorizzazione invece del sapere funzionale di fatto. Direi innanzitutto al sistema economico, no? E quindi l'uccisione è vero, no? C'è stato un delitto da un certo punto di vista, e quindi a me non dispiace neanche proprio l'espressione che lei ha usato. Okay. Direi che però, diciamo, a questa uccisione si è affiancato spesso anche un suicidio degli intellettuali, nel senso che oggi molto spesso chi svolge un lavoro intellettuale, chiaramente non tutti coloro che svolgono un lavoro intellettuale, cioè che hanno come attrezzi di lavoro le idee sostanzialmente, no? Sono intellettuali in un senso che poi è implicito un po' nella sua domanda, no? Dell'intellettuale alla Sartre, insomma, per esatto. Intenderci. Però non è necessario essere tutti Sartre, no? Per sentire, per avere coscienza della responsabilità civile che invece ogni lavoro intellettuale ha, direi, come elemento intrinseco, perché anche un economista, anche un giurista, non parliamo poi dei docenti, che quindi hanno anche, diciamo, la responsabilità pedagogica, no? Hanno una responsabilità civile che spesso invece oggi non sente più chi svolge un lavoro intellettuale. Io lo vedo molto chiaramente all'università, insomma, no? E quindi coloro che svolgono un lavoro intellettuale sono sempre di più, così direi un po' provocatoriamente, degli impiegati del sapere. E il sistema anche, diciamo, del sapere istituzionalizzato, il sistema universitario e soprattutto il sistema di valutazione della ricerca universitaria spinge molto in questa direzione, no? Soprattutto nella misura in cui spinge verso una quantificazione dei risultati della ricerca, cosa che ovviamente è lontanissima da ogni spirito critico, insomma. Quindi è indubbio che oggi il sistema educativo, non dimentichiamo che almeno diciamo nelle ultime stagioni di fioritura, no, dell'intellettuale critico, l'intellettuale critico era anche strettamente connesso al sistema educativo, no? Sì. Al sistema universitario in particolare. Oggi il sistema educativo nel suo complesso mi pare che conceda veramente poco spazio al pensiero critico. A questo aggiungerei un'ultima considerazione sul quale non sono molto sicuro, ma così che propongo un po' anche come un'ipotesi di riflessione. Insomma, forse oggi è anche in crisi, diciamo, il modello stesso di un sapere articolato, quale era quello che veicolavano fino a pochi decenni fa gli intellettuali. E si è fatto strada invece, diciamo, un insieme di micro, si sono fatti strada un insieme di micro saperi, no? Frammentati e veicolati essenzialmente dai social. Quindi questo non è come dire, un destino ineluttabile e non è una tendenza, diciamo, totalizzante assolutamente, però mi pare che ci sia anche questa tendenza contro la quale chi fa un lavoro intellettuale con spirito civico, pur non essendo un Sartre, si scontra, direi, anche quotidianamente.
Chiedo, ma è possibile cambiarla questa società nella pratica? Non riesco più a sentirla.
Sì, sì, no, stavo per rispondere.
Sì, questo pezzo lo taglio, ovviamente.
Stavo per rispondere, scusi. No, perché stavo collegando quest'ultima domanda alle considerazioni che faceva prima sulla sensibilità, no? Perché il punto è proprio questo. Guardiamo la questione dei migranti. Una sensibilità di apertura nei confronti dei migranti, bisogna prendere consapevolezza, ma penso, del fatto che va coltivata, va alimentata, cioè non è un dato che possiamo dare per scontato, ma lo vediamo poi, diciamo, quotidianamente, no? Perché ci sono delle tendenze, delle pulsioni che sono radicate nel nostro percorso, diciamo, e forse anche geneticamente in qualche modo nell'uomo, che contrastano, no? Con la disposizione di apertura. Allora, qui ritorniamo al discorso della, diciamo, della necessità di un lavoro su di sé per esempio alimentare un atteggiamento di apertura. Allora, anche la pedagogia, l'educazione. Oggi noi abbiamo un'educazione che molto spesso si limita ad essere una trasmissione di saperi, e molto spesso di saperi che poi sono funzionali, diciamo, al sistema economico innanzitutto, no? Ma l'educazione intesa proprio invece come diciamo trasmissione di strumenti attraverso i quali il giovane, ma chiunque, diciamo, possa lavorare su se stesso, che era qualcosa di, come dire, che faceva parte della tradizione, per esempio, dell'etica filosofica fin dall'antichità. Noi l'abbiamo messo da parte e, ripeto, lo hanno messo da parte questo tipo di problema etico, educativo, anche buona parte della cultura critica nei confronti diciamo, per esempio, dell'ostilità nei confronti dei migranti o piuttosto della globalizzazione neoliberista. Quindi in questo senso va recuperato quella dimensione che dicevo prima. Riguardo alla domanda che mi faceva su una società più colta, più consapevole, più libera, io personalmente non condivido, diciamo, le visioni catastrofiste, diciamo, di chi dice che le persone, soprattutto i giovani, non leggono più, non leggono, sono ignoranti, sono superficiali, eccetera, eccetera. Io penso che, diciamo, queste visioni sono anche un po' miopi, perché se guardiamo anche a un passato non troppo in là, anche piuttosto recente, anche relativo al nostro paese, insomma, i tassi di alfabetizzazione, di quanto leggeva un giovane, diciamo, di una classe sociale media negli anni 50, leggeva più di un giovane oggi? Non credo. Si vendevano più libri? Non mi pare, non credo. Io penso che c'è stato indubbiamente un progresso da questo punto di vista, no? Un'emancipazione, anzi forse direi un progresso, ma non necessariamente un'emancipazione. Perché non necessariamente un'emancipazione? Perché appunto manca l'ultimo tassello compreso nella sua frase, cioè oggi quello che manca è lo spirito critico, ma lo spirito critico non dipende dal grado di cultura, che oggi è mediamente superiore rispetto a qualche decennio fa, no? E questo mi pare diciamo un'evidenza. Ma lo spirito critico che si ha nei confronti del mondo, e cioè la capacità di mettere in discussione l'esistente, di non considerare quello che è come l'unico mondo possibile, da un lato, ma è anche un atteggiamento nei confronti di se stessi. Per esempio, avere uno spirito critico vuol dire essere disposti ad affrontare la fatica del mettere in discussione continuamente le cose e spesso anche dei pericoli. Cioè lo spirito critico necessita anche di un certo coraggio, come ci insegnano da Socrate a Kant a Foucault, no? Un coraggio che manca a chi preferisce una vita tranquilla a una vita invece attiva dal punto di vista, diciamo, dello spirito critico. Quindi ancora una volta ritorna la necessità di tenere insieme due cose, le due cose, cioè l'apertura verso l'esterno, ma un'attenzione anche su quello che accade appunto dentro di noi, perché è uno snodo fondamentale, insomma, da questo punto di vista.
Chiaro.
Se è possibile. No, ecco, no, mi fermo qui. Non so se.
No, no, aggiunga, sono curiosa.
No, lei mi chiedeva prima se è possibile un mondo migliore. Io direi di sì, nel senso che innanzitutto i mutamenti, anche talvolta radicali o anche rivoluzionari, non sono mai stati previsti. Nel senso che noi oggi, ecco, anche per questo lo dico spesso agli studenti, no? Che magari sono sempre, perché noi siamo sempre assetati di attualità, no? E invece lo studio, la considerazione della storia è molto importante, perché ci consente di relativizzare molto spesso quello che viviamo, di non assolutizzarlo, di capire che le cose possono andare diversamente perché sono andate diversamente in passato, e che quindi gli spazi di trasformazione esistono anche se non li vediamo talvolta, che quindi vale la pena provarci, diciamo, no? Perché si sono in passato tante volte, sono apparsi improvvisamente degli spazi di trasformazione anche enormi, no? Imprevisti, anche grandi rivoluzioni. Quindi da questo punto di vista credo che sì, è possibile un mondo, però c'è da lavorare un po' nelle direzioni, modestamente diciamo, che secondo me sono quelle che indicavo prima, perché lasciate a se stesse, ferma restando l'imprevedibilità poi chiaramente dei fenomeni sociali, però rischiamo, diciamo, una deriva veramente di tipo funzionalistico, insomma, in cui ormai tutto si chiede, a cominciare dall'università, che dovrebbe essere il luogo per eccellenza del sapere critico, e invece si sta sempre di più affermando l'idea che anche l'università deve essere a servizio
del sistema economico, lavoro,
che vuol dire in ultima istanza del sistema economico e dei suoi imperativi, insomma.
Capisco.
E qui poi entrerebbe in ballo la questione della democrazia, perché che democrazia è? Una democrazia che vede il primato del sistema economico, però insomma ora non so, forse andiamo troppo lontano.
È un discorso complesso, il nostro tempo purtroppo è terminato, però si chiude con una risposta direi abbastanza ottimistica, che ci fa ben sperare, che forse non tutto è perduto, anzi c'è ancora tanto da poter dare, da poter prendere in questo mondo.
Assolutamente, assolutamente.
Io la ringrazio per essere stato ospite di Press Corner e spero
Grazie
di sentirla presto per poter parlare dei suoi libri.
Molto volentieri. Grazie a lei.